Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
7
7 giornalisti, 7 giorni, 7 voci indipendenti.
7, purché se ne parli.
Benvenuti a tutti e a tutte a questa nuova puntata di 7. Oggi è domenica 29 gennaio 2023, io sono Chiara Moncada, ai microfoni naturalmente di Gemini Network. Notizia di pochissimi giorni fa è l'apertura ufficiale della trattativa privata tra il Ministero del Tesoro e la Lufthansa per la vendita di una quota di minoranza, cioè il 40%, della compagnia ITA Airways, l'ex Alitalia, e che dovrebbe girarsi attorno a più o meno 300 milioni di euro. Inoltre, proprio pochi giorni fa, se non sbaglio il 24 gennaio, l'Istat ha pubblicato una serie di dati molto interessanti, aggiornati al 2020, concernenti le aziende partecipate in Italia. Ebbene, queste due notizie fungono da spunto e da stimolo per chiederci quanta parte di pubblico c'è oggi nel sistema economico, industriale e strategico del nostro paese e quanta parte dunque, anche di conseguenza, tutto questo patrimonio è stato venduto, forse dovremmo dire svenduto, ceduto, concesso, forse dovremmo addirittura dire regalato al privato. Ecco, insomma, ci chiediamo a che punto siamo. Per introdurvi però nell'argomento, non posso non partire col dare qualche cenno su una realtà che risulta essere centrale quando si parla di tessuto industriale ed economico italiano, di boom economico, di industrializzazione. Sto parlando dell'Istituto per la ricostruzione industriale. Nato come ente pubblico economico e con funzione temporanea nel 1933, quindi in pieno fascismo, l'IRI doveva principalmente salvare le banche e le aziende a loro connesse, che rischiavano di essere travolte dalla fortissima crisi economico-finanziaria che insieme alle banche stava anche fagocitando le maggiori industrie del paese. L'IRI si ampliò progressivamente fino a diventare il fulcro dell'intervento pubblico nell'economia italiana, ricoprendo funzioni di politica industriale. Col tempo, insomma, l'IRI assicurò allo Stato una parte cospicua dell'industria pesante italiana che a sua volta divenne strumento di politica industriale per lo sviluppo dei settori strategici. Come funzionava? A partire dalla stipulazione di 3 distinte convenzioni con le 3 banche principali di allora, che erano la Banca Commerciale Italiana, il Banco di Roma e il Credito Italiano, l'IRI si apprestava a riorganizzare le partecipazioni nelle imprese che erano detenute da queste banche. Da questo compito, infatti, deriva proprio la sua denominazione, Istituto per la Ricostruzione Industriale. In poche parole, questi istituti di credito cedevano all'IRI le proprie partecipazioni industriali e i crediti verso le imprese, in cambio di cosa? Di liquidità che era necessaria a proseguire l'attività bancaria. L'IRI in questo modo diventa proprietario di oltre il 20% dell'intero capitale azionario nazionale e di fatto diventa anche il maggiore imprenditore italiano, contando al suo interno aziende come Autostrade, Alitalia, Alfa Romeo, la Banca Commerciale Italiana, insomma le 3 banche che ho citato prima, Finelettrica, Fincantieri, Rai, SME, eccetera, 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 intervenendo su diversi settori, dall'alimentare all'aerospaziale, il settore delle auto, la chimica, l'editoria, la finanza, i trasporti, le telecomunicazioni. Insomma, effettivamente l'IRI in quegli anni arriva a detenere 17,7 miliardi di lire di patrimonio, pari al 14,3% del PIL di allora. In poche parole, all'IRI venne trasferita la quasi totalità dell'industria degli armamenti, i servizi di telecomunicazione di gran parte del paese, un'enorme quota della produzione sia di energia elettrica che dell'industria siderurgica civile e le viene anche trasferita tra l'80 e il 90% del settore di costruzioni navali e dell'industria della navigazione. È negli anni 50 che si avvierà una nuova fase per l'Istituto, che nel frattempo da ente temporaneo è diventato ente pubblico economico permanente. Attraverso l'alleanza con gli industriali privati aumenterà moltissimo la capacità produttiva, soprattutto della siderurgia italiana. A partire da qui l'IRI quindi avrà la funzione, il ruolo di sviluppare la grande industria di base e le infrastrutture necessarie al paese. Esempi di questo sono per esempio l'industria siderurgica, la rete telefonica, la costruzione dell'autostrada del sole. La cosa importante è che le imprese attraverso l'IRI erano utilizzabili per finalità sociali, lo Stato quindi doveva farsi carico dei costi e delle diseconomie generati dagli investimenti. Significava insomma che l'IRI doveva investire secondo gli interessi della collettività. Tra i più grandi investimenti fatti dall'istituto, in particolare nel sud Italia, si ricordano soprattutto la costruzione di Italside di Taranto, divenuta poi Ilva, quella dell'Alfa Sud di Pomigliano d'Arco e di Prato la Serra. Inoltre, questo è importante, per evitare gravi crisi occupazionali, l'IRI viene spesso chiamato in soccorso di aziende private in difficoltà. Esempi di questo sono il salvataggio della Motta, dei cantieri navali Rinaldo Piaggio, l'acquisizione anche di aziende alimentari dalla Montedison. Questo naturalmente porta ad un incremento progressivo e molto grande di attività, ma soprattutto di dipendenti dell'istituto. Nel 1980 l'IRI può infatti contare su circa 1000 società e più di 500.000 dipendenti.
Vede, questa è tutta la struttura dell'IRI. Abbiamo le strutture finanziarie, le banche, abbiamo la siderurgia, la grande struttura della STET con tutte le telecomunicazioni, telefoni, servizi alimentari, con nomi molto illustri, Alevar, Motta, Alemagna, Cirio, oltre 37.000 miliardi di fatturato. Noi abbiamo quasi 11.000 miliardi di esportazioni, quindi siamo il 10% delle esportazioni italiane, 6.000 miliardi di investimenti e dagli ultimi dati abbiamo 523.000 occupati. E qui comincia il discorso interessante a partire dall'IRI: la rete autostradale, la rete delle linee aeree, la rete delle linee di navigazione, e se vogliamo divertirci a mettere insieme tutte e tre le reti, noi abbiamo veramente una ragnatela, a cui dobbiamo aggiungere l'ulteriore grande rete del presente e del futuro, che è la rete delle telecomunicazioni del gruppo IRI. Dal punto di vista manifatturiero, alcuni grandi centri che noi chiamiamo un po' le città IRI, le quattro città IRI sono Taranto, Napoli, Genova e Trieste, in cui cioè l'occupazione delle imprese IRI è una parte assolutamente dominante dell'occupazione dell'intera città.
Proprio l'IRI è l'Italia, si può dire. In gran
L'IRI
parte.
È l'Italia.
Gli anni Ottanta vedono una netta ristrutturazione dell'istituto, sotto la guida di Romano Prodi, che vi sarà a capo dall'82 all'89 e ancora dal 93 al 94, viene spianata la strada alla via delle privatizzazioni. Vengono cedute 29 aziende del gruppo, tra cui l'Alfa Romeo, privatizzata poi nell'86. Si assiste a una netta diminuzione dei dipendenti, in particolare nel settore della siderurgia e dei cantieri navali. Vengono liquidate la Finsider, Italsider e Italstat. Con una legge del 92, guarda caso anno del trattato di Maastricht, viene poi disposta la trasformazione immediata in SPA di IRI, ENI, INA ed Enel. Una fortissima e definitiva accelerazione alle privatizzazioni viene data poi con la vendita del Credito Italiano nel 93 e della Banca Commerciale Italiana nel 94. In questi anni si assiste a cessioni che faranno discutere moltissimo anche e soprattutto la politica. La vendita per esempio di Telecom Italia e Autostrade, entrambe in posizioni pressoché monopolistica. Arriviamo così al 2000, anno in cui l'IRI viene messo in liquidazione e nel 2002 incorporato in Fintecna, una delle sue aziende controllate fino a poco tempo prima. Le poche aziende quindi rimaste all'IRI, tra cui Alitalia e RAI, vengono a questo punto trasferite sotto il diretto controllo del Ministero del Tesoro.
Senta, all'IRI lei ha privatizzato, lo dicevamo prima, anche il Credito Italiano, venduto per 1.400 miliardi. Lo considera un affare?
Sì.
Senta, Bossi però si riferiva all'affare Cirio, all'accusa contro di lei per quella vendita. Lei la rifarebbe quella vendita?
Sì. Senta, io ho fatto le privatizzazioni, la unico, comunque, ne sono orgoglioso.
Anche Bassolino, sindaco di Napoli, dice che c'erano perplessità sulla solidità dell'acquirente. Infatti poi è fallito, Craniotti ha comprato la Cirio, l'Unilever il resto. Le sembra normale come prima privatizzazione?
No, non era la prima, ma l'acquirente ha pagato fino all'ultima lira.
E questa è la cosa
è
importante.
Il massimo prezzo. Noi abbiamo preso il massimo.
Come avrete sicuramente capito, quella che abbiamo appena sentito era la voce di Romano Prodi in un'intervista del 1996 e credo che non ci sia nulla da aggiungere. Veniamo quindi ad oggi, riprendendo la domanda iniziale che ci siamo posti: quanto pubblico è rimasto nell'industria italiana? Dopo il colossale processo di costruzione e smantellamento raccontato fino a qui, andiamo a vedere i numeri dell'Istat, che ripeto sono aggiornati al 2020 e sono pubblici e consultabili sul sito dell'istituto. Le tavole Istat riferiscono numeri sempre più piccoli della presenza pubblica nell'economia e nell'assetto economico-industriale italiano. In tutto le unità economiche partecipate dal settore pubblico sono poco meno di 8.000, per la precisione 7.969. Se andiamo a dare un'occhiata agli ultimi anni, diciamo dal 2019 al 2020, il numero di imprese attive a partecipazione pubblica si è ridotto del 25,8%. In particolare, tra il 19 e il 20 la riduzione è stata del 2,7%. È da sottolineare che nel totale, quindi su queste 7.969 aziende, non si tiene conto delle quote di partecipazione pubblica, che in molti casi può essere minore del 20%. Quindi di questo totale sono 3.448 le imprese a controllo pubblico, quindi aziende partecipate a maggioranza dallo Stato o da enti locali, che quindi offrono servizi di interesse pubblico. Si riduce poi in particolare il numero delle unità attive nei settori dell'industria e dei servizi, si calcola un meno 2,7%, e di quelle partecipate direttamente da almeno un'amministrazione pubblica, regionale o locale, e qui siamo intorno al 4,5%. Naturalmente è il Ministero dell'Economia e delle Finanze a detenere la parte più rilevante e che controlla il 53,1% del totale degli addetti delle imprese a controllo pubblico. Gran parte delle partecipate pubbliche operano poi nei servizi e nelle utility, il settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche, con il 14,5% di imprese e il 3% di addetti, si conferma il settore di attività economica con il maggior numero di imprese attive partecipate, seguito poi da quello della fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento. In termini di addetti, il settore più rilevante è invece il trasporto e il magazzinaggio. Complessivamente possiamo dire che al netto delle attività finanziarie e assicurative le imprese a controllo pubblico generano oltre 52 miliardi di valore aggiunto, un crollo del 9,4% rispetto al solo anno precedente, cioè al 2019. L'excursus presentato nella puntata di oggi non è stato fatto con il solo intento di raccontare una pagina della nostra storia recente, piuttosto per ragionare su cosa significhi realmente il sistema capitale che ha fagocitato tutto ciò che di sociale avevamo e che continua a fagocitare anche gli ultimi scampoli di pubblico che resistono, penso naturalmente alla sanità. La presenza dello Stato nei processi produttivi ed economici dovrebbe anche assolvere alla funzione sociale di cui si fa portavoce, no? Quindi a preservare i bisogni e i servizi dei cittadini, a garantire occupazione e tutele, a costruire reti e sistemi pubblici che poggiano su quella trasparenza e imparzialità a cui l'interesse pubblico dovrebbe essere vincolato. Le motivazioni che stanno alla base delle privatizzazioni sono state, sono ora, fittizie o nel migliore dei casi strumentali. Per esempio, si dice spesso lo Stato non è bravo a fare impresa, oppure la questione del debito pubblico, cioè la svendita di alcune dei principali istituti degli anni 90 fa proprio perno sulla necessità di risanare i conti economici italiani, nello stesso momento, come ho già detto, in cui a Maastricht si stava decidendo e delineando il futuro dell'Unione Economica e Monetaria Europea, tra l'altro.
Il diritto europeo dice che ci deve stare la stabilità dei prezzi. La stabilità dei prezzi si fa calmerando i salari, e quindi per cambiare i salari dobbiamo fare delle politiche procicliche a favore delle aziende, ok? E c'è anche un certo grado di disoccupazione che si deve mantenere alto. Non ci deve essere la piena occupazione, perché il diritto europeo è quello: libera circolazione di merci, persone, beni e capitali e divieto di aiuti di Stato.
Le aziende industriali dello Stato fino agli anni 80 hanno creato milioni di posti di lavoro e agito da propulsore per la crescita dell'Italia ed intere zone di sottosviluppo, portando il paese al quinto posto nella graduatoria mondiale dei paesi sviluppati. Nel 93 l'IRI era il settimo conglomerato al mondo per dimensioni. Aver ceduto e messo nelle mani dei privati il patrimonio economico, il patrimonio industriale, il capitale industriale ha significato un gravissimo impoverimento di intere zone del paese, in particolare del sud Italia, ma non solo. Si pensi all'Ilva, per esempio, si pensi ai grandi cantieri navali, alle acciaierie di Terni, per fare solo qualche esempio. I licenziamenti disposti attraverso e dopo le privatizzazioni sono stati enormi, solo nel caso dell'Ilva si contano decine di migliaia di licenziamenti. Questo comporta non solo un impoverimento economico, ma anche un impoverimento umano, perché a perdere il lavoro sono persone che hanno famiglie, che hanno un futuro da costruire, che hanno case da abitare, che hanno centri cittadini da vivere. Se non è lo Stato a gestire alcuni settori strategici di sviluppo e di crescita economica con un fine sociale, finalizzando dunque la sua attività al benessere dei cittadini, non potranno certo farli privati, non potranno anteporre al raggiungimento del proprio profitto o alla soddisfazione dei propri fidati stakeholder il bene del lavoratore o la tutela ambientale. Anche solo al pensarlo si pecca quantomeno di ingenuità.
Una fabbrica come questa, che ha bisogno di ristrutturazione, ma se ArcelorMittal non fa il margine di guadagno, non ci spende niente, ma lo capiscono pure i bambini.
Oltretutto in Italia la discussione sulle privatizzazioni, come ben sappiamo, non tocca solo ed esclusivamente l'industria e la produzione. Abbraccia anche la gestione delle prestazioni sociali, della sanità, del patrimonio ambientale e di quello artistico. Esternare le funzioni pubbliche porta conseguentemente a cedere non solo funzioni di tipo tecnico ed economico, ma soprattutto funzioni essenziali, che richiedono quindi un'ampia discrezionalità. Pensiamo per esempio all'uso della forza o il livello di assistenza. Cedere ai privati la gestione di questa parte di funzioni rischia di compromettere le condizioni di giustizia sociale di cui lo Stato è, o quantomeno dovrebbe essere, garante, e lede inoltre la capacità e la possibilità di controllo direttivo sulla cosa pubblica, in definitiva di regolamentarla. Quello che è certo è che si privatizza per risparmiare, lo possono dire utilizzando altri termini, appellandosi a chissà quale direttiva, ma alla fine è così, si privatizza per risparmiare. Un po' quando si dice compra due paghi uno, è così che sta funzionando al supermercato Italia. Ancora per poco però credo che gli scaffali cominciano già a svuotarsi. Grazie per essere stati con Gemini Network anche oggi e a presto dai microfoni di Seven.
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 Seven. Seven. Sette giornalisti. Sette giorni. Sette voci indipendenti.
Seven. Perché se ne parli?